È un impero ridotto, non è l'impero di un tempo che dominava quasi l'intera Europa, per intenderci l'impero di Carlo Magno dell'800 d.C., che aveva conquistato gran parte dell'Europa. Questo impero ormai è ridotto ad alcuni territori della Germania e a territori che Federico II si sveglia e erede dalla famiglia. Tra le altre cose, questo personaggio importante che stabilisce la sua corte tra Napoli e Palermo, e di cui noi dobbiamo andare orgogliosi, anzi, la Sicilia è il centro, la culla del suo progetto, che non è soltanto un progetto politico, è un progetto molto più complesso, più ampio. Pensate che il primo osservatorio astronomico viene proprio impiantato in Sicilia per godere di Federico II di Sveglia, che non fu soltanto uomo di potere, imperatore, re delle due Sicilie e via di seguito, fu anche appassionato di poesia, di arte, di scienza, di astronomia, e lui che per primo chiude una pagina che è quella scura del Medioevo, cioè quella che ha portato il nome del Medioevo nel campo scientifico, anziché andare avanti, andare indietro. Considerare la terra come piatta, dare dei limiti alle terre allora conosciute. Che cosa fa Federico? Alla sua corte, nello splendido palazzo a Palermo, accoglie scienziati, letterati, poeti, artisti all'avanguardia per i suoi tempi. Ad esempio, i geografi arabi, non ha timore di farlo. Per questo motivo, spesso, come dire, si tira dietro le critiche e l'odio da parte della Chiesa. Quella Chiesa che inizialmente lo aveva allevato. Perché lo aveva allevato? Perché ancora prima di salire al trono, orfano, fu in un certo qual modo protetto, cresciuto nel clima e nelle intenzioni della Chiesa di mettere le mani anche sul regno di Federico II di Sveglia. Ma quando Federico II di Sveglia diventa maggiorenne, si affranca da questa influenza del papato e si mette su posizioni, diciamo, moderate, quelle più vicine a Santa Alighieri, tanto che Dante Alighieri spesso parla in maniera positiva delle sue opere, della Divina Commedia, lo vedremo durante questo percorso che faremo nei 3 anni, Inferno, Purgatorio e Paradiso. Dante incontrerà e citerà i personaggi della corte di Federico II di Sveglia, Federico II di Sveglia stesso, addirittura la madre di Federico II di Sveglia, Costanza di Altavilla. Figli, sono Manfredi e Tancredi di Federico II di Sveglia, sono i nomi che ricorrono. Avete fatto caso perché ci chiamiamo tutti Enzo, perché ci chiamiamo tutti Manfredi e Tancredi in giro per le nostre famiglie, no, nomi proprio o Costanza, nomi che evocano questo passato, questa storia importante della Sicilia. Federico II di Sveglia amò circondarsi di personaggi significativi che non dovevano essere soltanto, come dire, scialbi funzionari di corte, dovevano avere delle caratteristiche particolari, essere suoi amici, come il notaio Giacomo Laventini, che è il maggiore rappresentante della scuola poetica siciliana, essere suoi amici, ma avere la capacità non solo di riuscire a praticare le funzioni della burocrazia, quindi di essere ambasciatori, di essere funzionari di corte, ma scienziati, gli astronomi, e recuperò una serie di informazioni scientifiche, geografiche, astronomiche che il Medioevo aveva abbandonato. Attraverso gli studiosi arabi, ad esempio, recuperò le scienze matematiche, le scienze geografiche, il pensiero di Aristotele. Aristotele, il primo re dell'antichità, ad esempio, considera la Terra come sferica. Il recupero di queste informazioni è fondamentale per l'inizio di una nuova fase della cultura europea. Federico II di Sveglia, immenso personaggio, che noi possiamo considerare, se dobbiamo essere orgogliosi, che è il nostro, la sua tomba si trova nella cattedrale di Palermo, è nostro perché fece della corte siciliana il centro della cultura del mondo allora conosciuto. Non si limitò a ciò, ragazzi, perché nei suoi territori, quindi non solo in Sicilia, ma in Campania, nella città di Napoli, nei territori sotto il dominio della casa della casata degli Svevi, cioè la Puglia, elaborò, portò arte, portò scienza, portò cultura, poi prese ad esempio nella città di Salerno a costruire la prima scuola di medicina. Vedete tutte queste informazioni? Pur essendo abbastanza ampie e di introduzione, fanno capire il personaggio che a un certo punto non volle privarsi nemmeno del piacere della fantasia e elaborò un progetto che, alla luce degli studi che si sono fatti negli ultimi decenni, viene considerato un po' azzardato, artificioso. Perché cosa avrà Federico II di Sveglia nel tentativo di costruire una poesia di corte? Imporrà ai suoi funzionari, tra cui Stefano Protonotari, Giacomo da Lentini, via in seguito, personaggi significativi, Pierre della Vigna, personaggi significativi che poi ritroveremo anche nelle considerazioni di Dante della Divina Commedia, impone loro di creare all'interno della corte un cenacolo di poeti e costruisce la scuola poetica siciliana. La costruisce nella forma e nei contenuti, però con dei limiti che noi dobbiamo subito evidenziare e devono essere presenti nel nostro ragionamento, perché diversamente non riusciremo a capire come mai a un certo punto, dopo essere stati noi i primi, la nostra lingua, la lingua siciliana, essere stata la prima lingua letteraria nella storia della letteratura italiana, poi non sia diventata la lingua ufficiale, perché la nostra lingua, quella che imparate voi ormai come lingua madre, quella che pratichiamo noi, che studiamo, è la lingua fiorentina, non è più la lingua siciliana. Nella lingua fiorentina ci sono enormi tracce della nostra lingua siciliana letteraria, va bene? Quando parliamo in questo momento di lingua, altro elemento che deve essere presente nella nostra testolina, stiamo parlando di lingua letteraria, non di lingua parlata. E questo è il primo problema che si presentò a Federico II di Sveglia e ai suoi funzionari, cioè Giacomo Valentini, Federico, Stefano Protonotari, tutti i poeti funzionari che facevano parte della corte di Federico II di Sveglia. Come trasformare una lingua volgare in siciliano, quindi la lingua che noi leggeremo nelle poesie che ora affronteremo assieme, peccato, sono solo due, e secondo a mio avviso non sono nemmeno le migliori poesie della scuola poetica di Sveglia. Tuttavia, questo ci offre il vostro libro. troveremo molte tracce della nostra lingua, quella che parliamo siciliano, il nostro volgare, il nostro dialetto. Ma è una lingua letteraria, perché questi poeti si posero il problema. Come trasformare il volgare siciliano, quello parlato, in una lingua letteraria? L'unico modo che riuscirono a trovare fu il modo di prendere i contenuti della lirica provenzale, paro, cioè l'amore di terra lontana, il trovar lei, il trovar bus, il servizio d'amore, tutti temi che noi conosciamo e che possiamo ripetere paro per la scuola poetica siciliana. Prendono questi contenuti, prendono questi schemi e li riportano nella lingua siciliana. In questo modo riescono a ingentilire il volgare siciliano. Però che cosa succede? C'è che la lingua e la poesia della scuola poetica siciliana si trasforma in un mero esercizio stilistico. È un esercizio stilistico. È un, come dire, un allenamento poetico. Non, questi poeti non portano niente di nuovo, di significativo, nei contenuti, nel modo di vedere l'amore, come faranno i poeti fiorentini del dolce Sinò. Prendono, ripeto, copiano, paro, gli schemi, i contenuti, le situazioni amorose della lirica provenzale. Questo è il forte limite della scuola poetica. Tuttavia, vedete com'è complesso il ragionamento. Cominciate a allenare le vostre menti e non siete più nel pieno. Se diventate grandi dovete elaborare i ragionamenti in maniera complessa, come sto facendo in questo momento. Sono argomenti che si sviluppano in maniera lineare, no? Che dove uno non incontra delle difficoltà. Non ci sono dei se, non ci sono dei ma, non ci sono degli incisi. Argomenti come questo che invece devono essere argomentati, ampiamente argomentati. Da un lato la novità, la scuola, la lingua letteraria, dall'altro il limite dell'imitazione della lirica provenzale ai contenuti. Grande contributo che i poeti della scuola poetica siciliana chiedono alla letteratura italiana. Il verso è negasillabo, la canzone e il sonetto in particolare, va bene? Verso è negasillabo e il sonetto sono due grandi contributi, mentre la canzone come vetro linguistico, come misura poetica, già esisteva nella letteratura orale, popolare, questi due componimenti, queste due misure poetiche, il sonetto e il verso del megasillabo, sono delle grandi novità che provengono dalla scuola poetica siciliana, dal lavoro eccezionale che fecero Federico II di Svevia, che fu lui stesso poeta, i suoi figli che poetarono pure loro, e i funzionari di corte, Giacomo Valentini, Stefano Protonotaro, Pietella Vigne, che contribuirono a costruire questo cenacolo di poeti e di letterati, va bene? Il sonetto in particolare, assieme al pentecasillabo, come vedremo fino ai giorni nostri, fino alla letteratura del Novecento, è il verso poetico per l'eccellenza della letteratura italiana. Ed è una forma che significa, nel negativo, significa verso di 11 sillabe. Ne abbiamo parlato al secondo anno, quando abbiamo fatto studiato la poesia. Quindi rispolverate un po' la memoria che è dello scorso anno per riprendere la sonetta. Abbiamo parlato, penso, pure del sonetto. vero, ne abbiamo parlato. Il vostro libro comunque con delle schede riprende queste cose, con delle schede di approfondimento riprende le cose, quindi vi invito a guardarle con attenzione, anche perché queste cose vi serviranno per la scuola poetica siciliana, per i poeti sicuro-toscani, per i dolcesti nomi, via di seguito, fino ad arrivare al 900, fino ad arrivare al quinto anno, fino ad arrivare al diploma, e via, per andare. E ti togli dalle scatole, perché? Stavo dicendo, ci sono letto in particolare, con movimento formato da due terzine e da due quarti, con gli schemi delle rime, tutti quelli che abbiamo studiato l'anno scorso, che sono presenti a partire dalla scuola poetica. Perché è importante in questo metodo, questa lettura? Perché risponde ad alcune caratteristiche della poesia antica, della poesia alessandrina. Innanzitutto alla caratteristica della brevitas, un testo poetico, mentre i testi poetici antichi, quelli dell'epica, se vi ricordate, erano testi poetici narrativi e lunghi. I testi poetici e la poesia alessandrina invece, che si sviluppa in un periodo più recente della storia, a partire dal V-IV secolo avanti Cristo, che poi arriverà nella letteratura latina con Catullo, con i poeti nobili e via di seguito, è un verso breve, fortemente connotato, va bene? Fortemente connotato, dove non conta la lunghezza, dove non c'è necessità di una narrazione, ma dove i contenuti acquistano forse significato attraverso altri elementi che poi avrete modo di studiare nella storia della letteratura latina, ma anche nella storia della letteratura italiana, cioè i riferimenti mitologici, gli elementi che riguardano la passione, l'individualità del poeta e varie altre cose che piano piano succedono. Non è detto che la scuola poetica si inventa, la scuola poetica siciliana, diciamo, è il metodo per eccellenza, alla decasillabo della letteratura. È vero che la lingua siciliana non diventerà la lingua ufficiale, la lingua letteraria ufficiale, ma bensì lo diventerà il fiorentino di Dante Alighieri, di Verratti e di Boccaccio. Che dobbiamo dire anche una verità, i componimenti della scuola poetica siciliana, che abbiamo detto, non sono originali. È originale il modo in cui il cenacolo crea questa lingua letteraria, ma è una lingua, puoi dire, artificiale, non ci sono contenuti nuovi, sentiti, prendono, paro, il materiale della lirica proprietaria. Mentre Dante, Guido Cavalcanti, Guido Ghirlandelli, Dante Alighieri nella Divina Commedia, Boccaccio, Petrarca, uno che suggerire quest'anno, invece innovano i contenuti della visione dell'amore, della visione della donna, e via di seguito, inserendo filosofia, inserendo situazioni nuove che determinano anche il cambiamento della lingua. Una lingua. E lo dice Dante, per essere considerata tale deve essere aulica, cardinale e gli ultimi due abbiamo capito che cosa significa aulica, come si raggiunge il registro alto. Il registro alto di una lingua si raggiunge grazie a dei capolavori, ragazzi. Una lingua letteraria deve vantare grandi poeti, grandi letterati. E la letteratura italiana ce l'ha nei poeti del 200 e del 300. E in particolare in tre poeti, noi studieremo la seconda parte dell'anno scolastico, Dante, Petrarca e Boccaccio. E questa discussione durerà per tutti i secoli. Io ad esempio ora poi a terza ora andrò in quinta per spiegare la discussione classico-romantica della prima metà dell'Ottocento e parleremo della questione della lingua. Parleremo della questione della lingua, cioè la discussione che sta lì tra i romantici e i classicisti della prima metà dell'Ottocento in Italia. I classicisti, i figuristi, sostenevano che bisognava limitarsi alla lingua del Trecento, in particolare alla lingua di Petrarca e di Boccaccio, mentre gli altri romantici, di cui faceva parte anche Manzoni, bisognava rispettare sì la tradizione letteraria che li aveva preceduti, ma bisognava anche inserire elementi di modernità, perché la lingua non è un oggetto. La lingua è viva, cambia nel momento in cui la troviamo. Quindi non possiamo fissare un canone, un modello che sia fermo, come volevano i puristi di Antonio Cesare, un modello che sia fermo al 300, la lingua del letterario. E anche la lingua letteraria deve registrare tutta l'evoluzione che ha avuto nei secoli. Ritornando alla scuola poetica siciliana, per concludere il mio ragionamento, poi magari le poesie le leggiamo all'ultima ora, le facciamo all'ultima ora. Per concludere il mio ragionamento, l'altro grande contributo che la scuola poetica siciliana fu quello che alcuni poeti minori, ma anche elementi che abbiamo citato della scuola poetica siciliana, come la canzone, come l'endecasillabo, come il sonetto, furono imitati dai poeti toscani. Perché avvenne ciò? Perché intanto storicamente la scuola poetica siciliana, l'esperienza letteraria della scuola poetica siciliana si conclude grazie a causa degli eventi storici. Finisce l'impero, il sacro romano impero, con gli ultimi tentativi dei figli del secondo di Sveglia di contrastare il papato. Tentativi che si conclusero con la sconfitta definitiva dei ghibellini. Questa parte della storia noi la riprenderemo e ci dice che a un certo punto si crearono due fazioni in Italia: i guerri che sostenevano il papato e i ghibellini che sostenevano l'impero. Quindi queste due fazioni si scontrarono e nella famosa battaglia di Montaverde che citeremo, che Dante stesso ne parla, i ghibellini verranno sconfitti definitivamente, mandati in esilio, condannati a morte e via di seguito, mentre i guelfi si divideranno in due fazioni, guelfi bianchi e guelfi neri. I guelfi bianchi, di cui faceva parte anche Dante Alighieri, sono tutte e due vicini al papato, ma i guelfi bianchi sostengono che il papato debba occuparsi più del potere spirituale che del potere del morale, mentre i guelfi neri sostengono a spada tratta il papato. Nella realtà noi sappiamo che bianchi e questi neri facevano a capo a due famiglie fiorentine molto potenti, che a cui non pregava niente della questione del papato, del potere spirituale e temporale, ma che volevano conquistare il potere di Scelti e Donati. Dante ce ne parlerà nella Divina Commedia, avremo modo di ritornare su questo argomento tante volte. Quindi la battaglia di Montaverde, dove vennero sconfitti definitivamente i ghibellini. Però perché io ho citato questa cosa, ho parlato brevemente, ho citato questa cosa ragazzi, perché proprio dopo questo definitivo scontro finisce la la grande, importante esperienza del governo di Federico II di Svevia, e dei suoi figli che tentarono, anche dopo la morte di Federico, di difendere le posizioni dell'impero. Ma furono sconfitti. E quindi questo patrimonio della scuola poetica siciliana finisce con Federico II di Svevia. Tuttavia, alcuni poeti, alcuni letterati toscani riprendono questa esperienza, ne imitano alcuni elementi e la riportano nella famosa esperienza dei poeti sicuro toscani. Questa volta non si chiama scuola poetica siciliana, ma si chiamano poeti sicuro toscani, perché non furono un gruppo, come dire, sono riconosciuti dalla critica perché furono poeti toscani, fiorentini, che ripresero alcuni elementi della scuola poetica siciliana. Quella sì che fu una vera scuola, un vero senato, perché i poeti erano amici tra di loro, si ritrovavano alla corte di Federico, condividevano degli ideali, condividevano un progetto che era quello di un potere illuminato. E attenzione ragazzi, questa cosa che fa Federico II di Svevia in Sicilia, nel Meridione d'Italia, in Napoli, in Puglia, portando arte, bellezza, poesia, è una cosa ancora valida oggi. Qualsiasi governante, se vuole governare bene, sia esso un sindaco, un presidente di regione, un presidente della Repubblica, un presidente del Consiglio, non può governare trascurando l'arte e la cultura. L'arte e la cultura che apparentemente non hanno da mangiare, ma contribuiscono a far crescere un popolo, un territorio, una nazione, un comune, va bene? Ricordatevi questa cosa, perché è importante, che diventerete avere dei cittadini, dovrete votare. Prima di votare un politico bisogna pensare, ma questo è in grado di garantirmi oltre lo sviluppo dell'economia, oltre alla gestione della cosa pubblica, anche lo sviluppo dell'arte e della cultura? Questo ve lo dovete sempre chiedere, perché se manca questo, un territorio non si può mai sviluppare, non può raggiungere i livelli che il Meridione d'Italia raggiunse quando governò l'illuminato Federico II di Svevia. Nacquero università, nacquero scuole superiori, si sviluppò l'arte, la poesia, la scienza, va bene? E queste cose non ce le stiamo pensando, le testimonianze sono presenti nelle opere d'arte che conserviamo a Palermo, che conserviamo a Napoli, che conserviamo in Puglia, opere che furono costruite per volere di Federico II.